Buonasera, benvenuti. Apriamo questa serie di incontri con i registi che fanno parte della retrospettiva dedicata ai 20 anni di Rai Cinema di 01. E questa sera sono con me Marco Risi e Andrea Porporati. È una accoppiata casuale ma non del tutto imprevista, perché fra le altre attività di Marco c'è stata anche quella di produttore con la società Sorpasso Film, e il primo film diretto da Porporati, Sole negli occhi, è stato prodotto proprio dalla Sorpasso Film. Questa mattina è stato presentato di Marco il suo film Fort Apache, che racconta la storia di Giancarlo Siani, il cronista del Mattino, ucciso nel 1985. La storia di un eroe suo malgrado, in qualche modo, e anche la cronaca di una morte annunciata. Come ti sei rivolto a questa storia?
Ha avuto una gestazione lunga quel film, perché dovevamo girarlo nel 2004-2005, poi per colpa di un attore di cui non farò il nome il film è saltato, cioè non si è più fatto, perché il lunedì, quando è partita tutta la preparazione per il film, l'attore ha detto di no, che non lo faceva più. Mi è arrivata una telefonata della sua agente che, disperata, mi diceva: guarda, non si può più fare, lui non lo fa. Io pensavo che si potesse fare comunque il film, magari con un altro attore, cosa, ma questo attore era importante, quindi sembrava crollare tutto quanto. Abbiamo aspettato un po', io nel frattempo mi ero molto irritato per questa cosa che era successa, e però qualche anno dopo, io nel frattempo ho fatto un altro film, qualche anno dopo Carlo Brancaleoni di Rai Cinema è tornato all'attacco con quel film, dicendo: ma era così bella quella sceneggiatura, ma perché non ci riproviamo? Io, dopo quella scottatura, avevo un po' di problemi a riprenderla in mano, ma Caterina D'Amico, che nel frattempo era intervenuta, aveva letto la sceneggiatura e mi aveva scritto una di quelle cose che ai registi piace leggere ogni tanto. Aveva scritto in questo messaggio: quando cominciamo? E infatti poi siamo riusciti a cominciare il film, ma nel frattempo c'era stato anche Gomorra di Garrone, quindi erano successe tante cose, il film forse è arrivato anche un po' in ritardo, tant'è vero che non fu un grande successo. Poi è diventato un film, insomma, considerato, ma quando uscì non fu questo successo così straordinario che io auspicavo. È stato molto delicato, perché quando si fa la storia, la vita di qualcuno che è esistito veramente, che stava lì, che tutti conoscevano in un certo modo, è difficile riuscire a capire qual è l'anima profonda di questa persona fino in fondo. Però credo di esserci riuscito, almeno da quello che mi hanno detto i familiari, che sono quelli che di più contano, quindi il fratello Paolo e gli amici che gli erano vicini. Perché ognuno ha la sua versione, no, di com'è quella persona lì, e ci sarà sempre qualcuno che ti dirà: ah no, ma lui non era così, lui era cos'ha, lui era in un altro modo, lui non faceva questo, lui non fumava, lui fumava, lui non andava a vedere le partite, questa roba qui, che poi invece abbiamo superato bene.
Comunque, per le strane combinazioni del destino, è saltato l'attore che avrebbe dovuto fare questo film, ma poi l'attore che ha interpretato Siani era perfetto, perché io credo che fra le interpretazioni di Libero De Rienzo, quella di Fort Apache resta forse la cosa più bella. E comunque questo personaggio, lo spirito di questo personaggio così allegro e così bambino e nello stesso tempo impegnato, lo ha interpretato in maniera meravigliosa.
E lui non era così, cioè vedendolo non avresti detto che sarebbe stato capace di fare, di entrare in quella, invece ci è riuscito perfettamente. Tant'è vero che io in un'intervista dissi, a proposito del vecchio attore che doveva fare il film, anche Ronald Reagan doveva fare Casablanca, poi per fortuna l'ha fatto Humphrey Bogart. e sì, è stata con Libero De Rienzo, è stata un'esperienza veramente molto bella, perché non era non era Giancarlo Siani, ma lo è diventato immediatamente con grande sensibilità. Mi ricordo ancora una sera che venne a trovarci mentre giravamo su al Vomero il fratello di Giancarlo Siani, e lui era molto, molto teso, picchio, perché insomma farsi vedere lì dal fratello, che ed è stato molto discreto invece Paolo, perché stava da una parte, non si faceva vedere, non voleva disturbare, e però se lo guardava, perché per lui era come rivedere suo fratello che improvvisamente riviveva. Questo microfono rimbomba molto, è un po', mi sento troppo importante così, bisognerebbe abbassarlo un po'. Bah.
Senti Marco, quando si racconta un eroe, il rischio è sempre un po' quello di cadere in un ritratto un po' geografico, ecco. È una cosa che è un problema che ti sei posto raccontando il film, e come lo hai appunto risolto e superato?
Sì, beh, ma no, questo non c'era questo pericolo in realtà, perché noi volevamo raccontare la sceneggiatura, l'abbiamo scritta insieme con Andrea Purgatori e Jim Carrington, ma è stata molto molto meticolosa in tutti i fatti, le cose successe, abbiamo incontrato un sacco di persone, però il ritratto che volevamo fare, da quello che avevamo capito anche, era che lui era un ragazzo assolutamente normale al quale piaceva fare il mestiere del giornalista, che voleva fare bene, non voleva fare il giornalista impiegato, ma voleva fare il giornalista, che sembrava in certi casi quasi quasi essere una colpa, ma era un ragazzo che gli piacevano le ragazze, usciva, cioè, allenava una squadra di pallavolo femminile, c'era una radio, c'era un amico che aveva dei problemi di droga, era uno che viveva la vita, la viveva bene, era allegro, era molto allegro. Io, tutte le fotografie che ho visto, in quasi tutte ride, sorride, è pieno di solarità. E quindi era quello il ritratto che volevamo fare. Il rischio di fare il santino, di fare la vittima designata, non ci ha sfiorato, anzi, perché doveva. Il problema era come fare un bel film sapendo già come va a finire. E allora l'abbiamo dichiarato dall'inizio, mettendo una voce fuori campo, la sua voce, che dice: certo, se avessi saputo che fra 5 minuti mi avrebbero ammazzato, non so se avrei ascoltato proprio quella canzone. Però forse sì, chissà.
Senti, appunto, uno degli aspetti che il film tocca è: c'era la consapevolezza di Siani di essere appunto questa vittima designata, che c'era davvero un pericolo così drammatico, così tragico?
No, lui dalle lettere, io ho letto le lettere, tutte le lettere che aveva scritto alla fidanzata fino alla fine, e non c'era questa sensazione. Lui parlava di una cosa, di un articolo che avrebbe voluto scrivere, ma forse ne avrebbe fatto addirittura un libro su delle cose che aveva scoperto, che potevano essere molto importanti, quindi, però non è che avesse la percezione che potesse succedergli qualcosa, questo non è successo. Lui però è stato un morto che cammina per circa un anno. Noi il film l'abbiamo raccontato in 3-4 mesi, l'ultima estate, come se fosse l'ultima estate, ma in realtà la decisione di ucciderlo era avvenuta un bel po' prima, perché era successo che i Nuvoletta, che erano i capi clan lì della zona, avevano fatto, dicevano, questo era il motivo per cui è stato ucciso Siani, avevano fatto arrestare Gionta che stava nel loro territorio. E allora loro dicevano: ma come, noi facciamo arrestare uno che è amico nostro, cose, chi, come si permette questo di scrivere questa cosa? In realtà a lui questa cosa gliel'aveva soffiata un capitano dei carabinieri, che gli aveva detto che, essendo stato catturato in quel territorio lì di Nuvoletta, probabilmente, ma no, non gliel'aveva detto esplicitamente. Lui però l'ha scritto, e la sua colpa è stata quella. Quelli hanno detto: ma ci fa fare la figura degli infami che facciamo catturare un amico nostro, quindi bisogna eliminarlo. Solo che Gionta, che nel frattempo era in galera perché era stato arrestato appunto, per 7 volte ha detto di no. Lui non voleva che Siani fosse ucciso, non perché per ragioni umanitarie, ma perché probabilmente se l'avessero ucciso l'avrebbero attribuito a lui questo delitto, perché sarebbe avvenuto lì a Torre Annunziata, ma nel frattempo Siani è stato spostato da Torre Annunziata a Napoli, e lui alla fine disse: sì, va bene, si può fare, basta che non si fa a Torre Annunziata ma si fa a Napoli, così Infatti ci sono voluti 11 anni prima di arrivare a una, alla verità.
Senti, può sembrare strano il titolo, Fort Apache. Perché Fort Apache?
Beh, perché Fort Apache intanto è scritto male, no? Dovrebbe essere scritto Apache. Fort Apache è un po' scritto alla napoletana per dare l'idea di un posto assediato, un posto assediato dalla Camorra, tant'è vero che c'è il sindaco fatto da Fantastichini, benissimo, che in una tempesta di nuvole, di sabbia, di pioggia, e sta lì in questa piazza anche in mezzo a dei fischi della gente per bene che gli contesta certe cose, però dice noi siamo contro la Camorra, questo non è Fort Apache, come per dire, questo non è il posto di cui qualcuno scrive, Siani ha scritto che questo posto qui è come Fort Apache, no, noi siamo molto meglio, non è così. È un bel titolo secondo me, però invece me l'hanno rimproverato perché non si capisce bene, infatti De Laurentiis, Aurelio mi diceva ma che è Fort Apache? Ma che è? Ma perché? Non si capisce, che è sto titolo?
Qualcuno poteva pensare magari a un tuo inserimento nel filone western, una cosa di questo genere.
Mi piacerebbe fare un western, sì.
Mi piacerebbe fare un western, allora qualcuno può raccogliere questa idea. Il tuo film è del 2009, invece il film di Porporati, Sole negli occhi, che appunto in questa rassegna è uno dei primissimi film distribuiti da 01 e realizzati da Rai Cinema, che fin dall'inizio quindi ha avuto anche un'attenzione e un occhio particolare, attento nei confronti degli esordi, perché appunto il film di esordio di Porporati, che è un regista che arriva dalla letteratura, perché le tue prime esperienze in campo creativo e artistico sono appunto in ambito letterario, e per il primo film ti sei subito, come dire, cimentato in un percorso quantomeno impegnativo, perché in qualche modo Sole negli occhi è un film sul delitto e castigo, sul senso di colpa, qualche reminiscenza di Dostoevskij immagino che tu lo abbia immaginata e avuta scrivendo e poi dirigendo il film.
Purtroppo per Dostoevskij sì, però diciamo che il film è nato prima ancora che da una suggestione letteraria, da una constatazione statistica, cioè in quegli anni, e purtroppo anche oggi, l'Italia era, io lessi su un giornale che l'Italia è il paese del mondo occidentale col più alto numero di delitti all'interno delle famiglie. Cosa che ma è molto più alto come percentuale di altri paesi a noi simili, europei o persino degli Stati Uniti. E l'altro dato molto strano, insomma molto curioso, era che la stragrande maggioranza di queste persone che commettono delitti all'interno delle famiglie, che poi vengono quasi sempre presi, catturati, perché non sono, come dire, assassini professionisti, non sanno spiegare perché, ma non lo sanno sinceramente spiegare, perché poi fanno i processi, no? Ovviamente gli si chiede ma perché hai fatto questa cosa, e quasi sempre non sanno dire perché, o dicono delle cose che sono evidentemente così, delle spiegazioni ma non delle ragioni. Allora, con l'attore protagonista che era Fabrizio Gifuni all'epoca, all'inizio della sua carriera,
molto giovane,
avevamo letto, perché stavamo facendo un altro film, io facevo l'assistente in questo film e lui faceva l'attore, e una sera avevamo letto questa cosa, ci siamo messi a parlare, ma perché non facciamo, cerchiamo di fare un film per cercare di capire allora com'è possibile commettere un delitto, cioè per trovare la ragione, che ovviamente non è mai una ragione, come dire, logica, ma è una ragione psicologica, insomma, umana, vediamo se ci riusciamo. Poi il film, grazie a Marco anche che l'ha prodotto, insieme a Rai Cinema, che ancora non si chiamava Rai Cinema, quando è cominciata era ancora la Rai, ed è diventata Rai Cinema, credo, nel corso nel periodo in cui il film è stato fatto. Quindi abbiamo provato a fare il film, poi facendo il film la ragione non l'abbiamo trovata neanche noi, infatti nel film non c'è.
Cioè, no, infatti il tuo film non è sicuramente un giallo, un thriller, ma in fondo l'unico elemento di giallo e thriller è la scoperta, perché l'assassino viene mostrato colpevole, vittima immediatamente, e appunto la motivazione, la ragione di questo assassino, che resta misteriosa.
E lo so che è una cosa terribile, appunto, no? È terribile che resti misteriosa, è terribile anche per la persona che ha commesso il crimine. Poi voglio dire, c'è stato anche un motivo secondario per fare il film, che è stato poter lavorare con la Sorpasso Film, che all'epoca era un luogo molto, vorrei dire, molto interessante dal punto di vista artistico, e lo era, ma era anche molto divertente. Per cui era un piacere, cioè io poi dopo ho fatto altri film con altre produzioni e non mi è mai più capitato di andare a lavorare una mattina fischiettando, insomma cantando una canzone, perché anche loro poi cantavano delle canzoni, era molto divertente, era molto carino, era... nessuno si prendeva sul serio, anche se tutti facevano cose serie. E quindi è un bellissimo ricordo. Io sono contento che per caso voi abbiate invitato Marco, perché non, credo di non averglielo mai detto, ora glielo posso dire che è stata un'ispirazione, cioè mi ha dato poi l'impressione, io già lavoravo nel mondo, però soprattutto scrivevo, che il mondo cosiddetto del cinema fosse proprio bello, perché c'erano queste persone. Poi dopo ho avuto delle delusioni.
No, è talmente divertente, bello e tutto quanto, che poi invece il film era molto, molto serio, molto cupo, ma a me mi piaceva tanto quel film lì, mi piaceva veramente tanto questo sole negli occhi, che poi doveva essere un altro titolo, mi ricordo, no? Che c'era stato, però era vero, c'era veramente in quella spiaggia, in quei corpi, in quegli ombrelloni, in quella cosa che doveva essere una cosa di allegria, invece diventava una cosa cupissima in questo personaggio, e Gifuni era bravissimo, anche Gianni Cavina che faceva il padre, ma talmente siamo stati bene, nel senso che insomma a me è piaciuto produrre questo film come tanti altri. Abbiamo prodotto il primo film di Ferzan Özpetek, l'unico successo che abbiamo avuto alla Sorpasso Film è stato Il bagno turco, poi abbiamo prodotto Mille bolle blu di Pompucci e Camerieri, poi ne abbiamo prodotti altri, ma insomma molte, molte opere prime, cosa che non è che tutti facessero, ma secondo me tutte molto, molto belle e particolari, talmente bene, e riprendo, che con Porporati avevamo poi deciso, io volevo fare un film con Vittorio Gassman e volevo fare un film sulla sua depressione, ne abbiamo già parlato stamattina, a me di riparlarne non mi va, però vi volevo annunciare questa cosa, ne parlerà lui forse, che fu, abbiamo scritto veramente un bel trattamento che aveva a che fare con la sua depressione, con il suo star male, e però l'avevamo anche naturalmente inventato in tante parti, in tante cose, che io veramente speravo di riuscire a girare questo film. Poi Gassman si riammalò della terza e definitiva depressione e il film non è stato possibile farlo. Io me lo porto ancora come grande rammarico, perché avrei dovuto insistere e comunque girare con lui anche in quelle condizioni, anche se non era possibile. Dovevo prenderlo e sbatterlo lì davanti alla macchina presa, e qualcosa sicuramente sarebbe successo, e chissà, magari lui sarebbe uscito per la terza volta da quella depressione. Ma così, così purtroppo non è stato. Abbiamo girato, però io ho 5 minuti di quel film, dell'inizio del film, perché doveva essere girato in vari periodi dell'anno, e quei 5 minuti ci sono, perché lui ancora non era caduto nella terza depressione, e abbiamo girato in un teatro a Todi, dove c'erano 3 macchine da presa nascoste, e lui che improvvisamente, recitando il 33° canto dell'inferno, perdeva la memoria e si abbatteva a terra in ginocchio e diceva sono finito. E mi ricordo che io gli avevo detto sarà difficile ritrovare quello sguardo che tu avevi quella volta in quel ristorante quando l'ho visto entrare depressissimo, era la seconda depressione, non aveva, era proprio opaco, e guarda che sarà molto difficile però rifare quello sguardo lì. E lui mi disse una cosa meravigliosa da commedia all'italiana: basta pagare. Dice te lo rifaccio. Però lui l'ha rifatto lì quello sguardo, ma non era
non era bello come quello di quella volta. Ciao.
Tornando a Sole negli occhi, il rischio era quello di costruire un personaggio di un mostro, un ragazzo che uccide il proprio padre, insomma, ecco, tu questa cosa sei riuscita a evitarla, è un problema che vi siete posti, insomma, immagino già in fase di scrittura.
Ma sì, diciamo che considerare questo tipo di persone dei mostri è un modo troppo facile, perché purtroppo non sono mostri. Un'altra cosa che colpisce in genere, per cui tutti avete esperienza di aver letto sui giornali, di queste, ma in genere quando succede che qualcuno uccide, tra l'altro purtroppo, non so, i femminicidi oggi sono disgraziatamente una specie di epidemia peggiore di quella del Covid. Però una delle cose che dicono quasi sempre i vicini è: ma sembrava una persona normalissima, no? Cioè non avremmo mai detto, parlando dell'assassino ovviamente, non della vittima, quindi farne un mostro sarebbe stato farlo diventare un film sbagliato, un film di genere, perché purtroppo queste persone non sono effettivamente mostri, sono esseri umani, e quindi proprio per cercare di capire, di evitare, di affrontare, insomma, per cercare di affrontare questo tipo di malattia psicologica, di china che può prendere una convivenza, un modo di stare insieme, una brutta china, no? Che ti può portare una persona piano piano a immaginare prima e poi alcuni a realizzare questo tipo di cose, bisognava cercare di capirli da esseri umani, non farne un serial killer, insomma, cioè uno psicopatico, perché allora vabbè, è uno psicopatico, e quindi basta chiamare, non so, i profiler, l'FBI, e in qualche modo abbiamo una difesa, ecco. Quindi non volevamo farne un mostro, assolutamente.
Come un personaggio molto inusuale è il poliziotto interpretato da Valerio Mastandrea, che non è il classico poliziotto dei gialli che siamo abituati a vedere nelle serie, nei film americani.
Beh, anche perché diciamo che i poliziotti italiani non sono...
Ma
sono
non abbastanza... è neanche il commissario Montalbano, insomma.
Da quelli americani, no. E poi anche i poliziotti veri americani non sono come nei film, nelle serie, nei film. Comunque, diciamo lì, in questo, ispirandoci un po' a Dostoevskij, anche a un caso vero, che non mi va di citare per noi, perché poi comunque ci siamo liberamente ispirati a questo fatto vero, però lì nel film, come nel caso vero, la polizia, pur avendo la certezza, diciamo, psicologica che l'assassino fosse quello lì, cioè il figlio, non ne aveva le prove e quindi è costretta a lasciarlo libero, a lasciarlo andare, cosa che per certi versi diventa la condanna peggiore che gli possano fare, perché in qualche modo questo ragazzo l'aveva fatta questa cosa per farsi prendere, cioè per dichiarare al mondo qualcosa. Il fatto che lo lasciano libero, questo succede nel film ma anche nella realtà è successo, lo spinge poi a confessare, cioè dopo, nella realtà dopo qualche anno, però lo spinge a, quando nessuno lo andava più a cercare, a dire ma come? Cioè sono stato io, li ho uccisi, li ho sepolti là.
Senti, il tuo è anche un film di sguardi, in fondo anche il titolo, Sole negli occhi, come dire, la negazione di uno sguardo, quando abbiamo la luce non riusciamo a vedere, e su questo elemento degli sguardi è molto giocato il film.
Sì, perché, vabbè, allora nella realtà di questo caso che ci siamo ispirati e anche nel film, l'unica motivazione che questo ragazzo riesce a dare del perché avrebbe maturato questo odio verso il padre, perché il padre lo aveva visto fare una cosa che lui stesso non riesce a dire anche a distanza di anni e neanche a distanza di un omicidio, di un parricidio fatto. E nel film quindi c'è questo sguardo del padre che è il movente dell'assassino, però è uno sguardo anche quello, perché poi dice nella realtà come nel film, il padre lo ha guardato, cioè ha aperto una porta, ha trovato il figlio che faceva una certa cosa che nessuno sa, tranne il padre e lui, e ha richiuso la porta e non ne hanno mai più parlato. Quindi ci sembrava che la storia dovesse per forza raccontare anche questo sguardo muto, insomma, questo sguardo che poi non ha conseguenze, perché di nuovo spesso in questo genere di follia, che poi non è follia, ma insomma di brutte cose, spesso nascono dal silenzio, cioè da qualcosa che non viene tirato fuori, magari in modo anche drammatico, con litigi, con discussioni, andandosene di casa, facendo... Ecco, invece nel silenzio a volte maturano i mostri, come nel famoso Sonno della Ragione, ecco. Però mi dispiace parlare tanto di questo film ormai vecchio.
Beh, è quello che abbiamo...
Molto triste. Adesso io faccio commedie.
Beh, fai un po' di tutto, fai soprattutto televisione, e mi pare che l'ultima cosa che hai fatto si riallaccia un po' al film di Almodóvar, che è stato presentato a Venezia, perché anche lì c'è una storia di scambio delle culle, cioè una storia molto melodrammatica, quindi commedia, ma anche altro.
Sì, quello no, non era comico, diciamo, è ispirato a un fatto reale, anche quello realmente accaduto in Sicilia, a Mazara del Vallo, nel 2000 due bambine sono state scambiate in culo alla nascita, perché erano nate la notte di Capodanno, gli infermieri li brindavano, insomma si sono distratti, hanno scambiato e le famiglie si sono accorte di questo scambio 3 anni dopo. E a quel punto il film racconta cosa succede quando lo scoprono, cosa facciamo ora? Le riscambiamo? Le lasciamo dove stanno? Di chi sono veramente figlie? La figlia che ho cresciuto, la figlia che invece è mia per il sangue? E da lì succede. Poi nella realtà queste persone, queste due famiglie che sono... veramente stata straordinaria, con grandissime fatica, difficoltà, attraverso mesi ed anni di travaglio, di liti, di odi, di cose, eccetera, alla fine hanno risolto la situazione costruendo una specie di grande famiglia allargata, per cui queste bambine che ora sono giovani adulte hanno 4 genitori, 8 nonni e si sentono come sorelle, quindi sanno, le hanno anche riscambiate a un certo punto, perché poi il tribunale per i minorenni è intervenuto.
Sono quelle situazioni di difficile soluzione oggettivamente, appunto in questo senso mi è venuto in mente il film appena visto a Venezia di Almodóvar, che anche lì parte da questo scambio di neonati, che insomma è un classico elemento di melodramma.
Ma è qui, cioè, una cosa stranissima che non mi è mai capitata facendo un film per la TV, che va bene, è andato molto bene come ascolti in Italia, però ne hanno parlato stranamente il Times, la BBC mi ha intervistato, non so perché, cioè è stato, e non perché volevano ridere degli italiani, perché di solito se lo fanno è perché dice, vedi, in Italia scambiano i bambini come i cinesi li mangiano, gli italiani li scambiano, però no, pare che anche da loro ne scambiano diversi, ed è una cosa che evidentemente sta nell'aria, appunto, anche, cioè è come se forse tutti quanti ci sentissimo un po' scambiati, cioè.
Diceva Porporati, poi ho fatto soprattutto commedie. Chiedo anche a Marco, ma in Italia siamo condannati a fare solo e semplicemente commedie?
Beh, no, intanto non è una condanna, perché la commedia è stata una delle glorie del cinema italiano. Mio padre è stato uno dei grandi rappresentanti della commedia all'italiana, si riusciva a raccontare il paese ridendone e poi magari pensandoci un po' tornando a casa. Questa qui è una cosa. Il gran bello della commedia all'italiana era che sempre, comunque, quando si facevano quei film lì che facevano ridere, si partiva da un assunto drammatico. L'assunto era il sorpasso, se la racconti in 2 righe sono 2 che non si conoscono, il diavolo e un angelo che partono per un viaggio in macchina e alla fine chi muore dei 2? L'angelo. Infatti Scorsese diceva, è la prima volta che si vede una commedia in cui muore il buono e non muore il cattivo. La grande guerra, anche se vuoi, no? Due ciarlatani che vanno in guerra, però muoiono alla fine per non dire una cosa, è un assunto drammatico. Ma anche questa cosa qui che ha raccontato appena Andrea non è un assunto divertente e ridanciano, fa ridere poi come si trattano le cose, ed è anche divertente quello. Non si fanno soltanto commedie, io non ho fatto per esempio soltanto commedie, pur essendo figlio di uno dei maestri della commedia italiana, ho fatto anche altro, anzi sono diventato più conosciuto per il resto che ho fatto che per l'ultimo Capodanno, per Tre mogli, per esempio, da altre cose.
Cioè, nel continente nero era nel una continente nero. Commedia all'italiana.
Era una commedia all'italiana quella lì, sì. E, quindi a me diverte anche fare cambiare cose, solo che c'è un po' il problema che se tu fai un genere di film sei un po' condannato a continuare a fare per sempre quel genere di film lì. Lui ha cominciato con un film drammaticissimo, durissimo, bellissimo, e poi è passato alla commedia dove riesce altrettanto bene, quindi non mi preoccupo. È vero che la gente ha più voglia di ridere che di piangere, questo sicuramente è vero, perché torni a casa, hai vissuto una tragedia di vita perché non si è potuto andare lì, non si è potuto andare là, stai a casa, fatemi ridere, non mi fate piangere. E adesso arriveranno i re della commedia all'italiana, che se vedo già lì un certo movimento, e loro sono venuti qui soprattutto per questo. Quindi noi ci ansiamo e ce ne andiamo piano piano, senza farcene accorgere.
Allora,
lasciamo
questa prima tranche dell'incontro, ringraziando Marco Risi e Andrea Porporati.